Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie, spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione e libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti a Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica. Sesta puntata. Imprevedibile, curiosa, selvaggia, islandese. Ha mescolato pop, elettronica, suoni della natura e poesia, creando qualcosa che non somiglia a niente e a nessuno. Björk non è solo una musicista, è un esperimento continuo, una creatura musicale che si trasforma ad ogni album. Ha preso il pop, l'ha smontato e ricostruito con suoni elettronici, archi, fiati, versi di uccelli e battiti del cuore. Hanno detto di lei, Interview Magazine, non è pop, non è elettronica, non è arte concettuale, è semplicemente Björk, un'utopia sonora che vive in un corpo reale. The New Yorker, la sua voce è glaciale e incandescente allo stesso tempo, come l'Islanda. Björk è un'anomalia affascinante, pura emozione trasformata in suono. NPR, la voce di Björk può essere uno strumento da camera o un'esplosione vulcanica. Nessuno suona come lei e nessuno ci prova nemmeno.
We'll be right back.
Björk è nata il 21 novembre del 1965 a Reykjavik, in Islanda. Fin da bambina è unica, curiosa, vivace, attenta ai suoni. Cresce in un ambiente creativo, anche se non è sempre stabile. I suoi genitori si sono separati quando lei era molto piccola e Björk viene cresciuta soprattutto dalla madre Hildur Runa, un'attivista e artista che incoraggia ad esplorare liberamente la musica, la natura e l'arte. Già a 5 anni inizia a studiare il pianoforte e il flauto in un conservatorio. Björk da bambina era una creatura davvero unica, fuori dal comune. Sin da piccola mostrava una personalità intensa, curiosa e decisamente creativa. Era molto sensibile e osservatrice. Aveva un mondo tutto suo in testa. Amava la musica e i suoni, ma non solo quelli classici. Era affascinata anche dai rumori strani, dalle atmosfere particolari, dal modo in cui i suoni potevano raccontare storie o evocare emozioni. Tutto iniziò quasi per caso. Una sua insegnante di musica, colpita dalla sua straordinaria voce e dal suo talento, inviò una registrazione di Björk che cantava la celebre canzone I Love to Love. La inviò ad una radio islandese. L'interesse fu subito immediato. Un'etichetta locale la notò e le propose di registrare un intero disco. Nel 1977, a soli 11 anni, uscì Björk, il suo primo album. Il disco era interamente cantato in islandese e includeva cover di artisti internazionali come i Beatles e Stevie Wonder. Uno dei brani era stato scritto addirittura da Steven Arson, il chitarrista dei Pops, che era una popolare band islandese. L'album ebbe un discreto successo in Islanda e rese Björk una sorta di mini celebrità nel suo paese. Ma lei non si fece mai incantare troppo dalla fama precoce. Trovava questo progetto troppo commerciale per i suoi gusti e presto abbandonò quel tipo di musica per cercare qualcosa di più autentico, di più ribelle e personale. L'adolescenza di Björk è stato un momento super importante per lei, pieno di scoperte e di esperimenti, dove ha cominciato a capire davvero chi era, sia come persona che come musicista. A Reykjavik negli anni 70 e 80 l'ambiente musicale era piccolo ma molto vivo. C'erano gli amici, le band locali e tanta voglia di fare qualcosa di diverso, di non stare nei soliti schemi. In quegli anni Björk ha iniziato a suonare in gruppi punk e alternative come i Tappeti Rakas e i Kulk. Lì ha potuto sbizzarrirsi con nuovi suoni e un atteggiamento decisamente più ribelle rispetto alla musica pop che si sentiva in giro. Era un periodo in cui voleva solo esprimersi senza filtri, mescolando il suo amore per la musica classica con pezzi più grezzi e sperimentali. Björk iniziò a collaborare con gli Sugar Cubes nei primi anni Ottanta, quando faceva già parte della vivace scena musicale di Reykjavik. Dopo aver suonato in varie band punk, Björk incontrò gli altri musicisti con cui avrebbe poi formato gli Sugar Cubes. La collaborazione nacque da un desiderio condiviso di creare qualcosa di nuovo e sperimentale, lontano dalla musica commerciale e tradizionale. Björk portò la sua voce unica e il suo spirito creativo, mentre gli altri membri contribuirono con le loro esperienze nel punk e nella musica alternativa. La band cominciò a lavorare insieme, mescolando suoni diversi e idee innovative, fino a dare vita al loro primo singolo, Birthday, del 1986, e questo segnò l'inizio ufficiale degli Sugar Cubes e la carriera internazionale di Björk. Nel 1986 Björk ha 20 anni ed è già madre di un bambino, Sindri Elson Porson, nato nell'86 dalla relazione col musicista Per Eldon, anche lui membro degli Sugar Cubes. Diventare madre così giovane è un elemento chiave nella sua storia. In molte interviste Björk ha detto che la maternità l'ha resa più determinata e più libera. Aveva meno tempo e quindi tutto doveva avere un senso. Quando hai un figlio, ogni minuto diventa prezioso. Ho imparato a lavorare in modo più concentrato, disse lei. Sindri crescerà insieme alla carriera musicale di sua madre, spesso portato con lei in tour o affidato ad una rete di amici e familiari in Islanda. Questa esperienza sarà la base del suo rapporto molto concreto e viscerale con la maternità, un tema che riaffiorerà in molte delle sue opere, soprattutto in quelle successive, da Vespertin a Vulnicura. Thank you. Nel 1992, dopo un tour e un EP finale, gli Sugar Cubes si sciolsero. Non c'è stata una rottura drammatica, ma una naturale separazione. Per Björk era un momento particolare. Aveva tanto materiale pronto, una visione e il coraggio di fare il grande salto. E così si trasferisce a Londra con il figlio Sindri. Aveva 27 anni, era già abbastanza conosciuta nel circuito alternativo europeo. La scena musicale inglese in quel periodo è in fermento. È il periodo dell'elettronica, del trip hop, dell'ambient. È in questo contesto che nasce Debut. Il disco è stato prodotto insieme a Nelly Hopper, già noto per il suo lavoro con Soul to Soul, Massive Attack e Sinead O'Connor. Quando è uscito Debut, in quel momento Björk costruisce una nuova immagine visiva. Inizia a collaborare con Michel Gondry, il regista francese, che dirige Human Behavior e Big Time Sensuality, due video che diventano simboli di quel momento e del pop sperimentale. Anche il suo abbigliamento e il suo look saranno due elementi molto importanti nella carriera di Björk. Infatti lei inizia a vestirsi in modo giocoso, naif, a tratti un po' infantile e fiabesco, lontanissima dai canoni delle pop star dell'epoca. Björk osa essere se stessa, in un'epoca in cui le donne erano ancora incasellate tra la pop star sexy e la cantautrice malinconica e maledetta. Quando nel 1993 esce Debut, Björk è una rivelazione. Nessuno aveva mai sentito una voce come la sua. Nei mesi successivi, tra il 93 e il 95, Björk non si ferma mai. Viaggia, osserva, ascolta tutto. Vive a Londra, poi si sposta tra l'Islanda e New York. Si lascia ispirare da ogni angolo del mondo. Entra in contatto con i musicisti più cool di quel periodo, DJ, registi, designer, e si costruisce tutto un suo universo fatto di immagini, di suoni e di pensieri. Ma non è tutto semplice. Più diventa famosa, più attira attenzioni indesiderate. Nel 1994 a Bangkok un giornalista la aggredisce fisicamente per strada. Björk reagisce d'impulso con uno scatto di rabbia, un gesto che fa scandalo ma che mostra anche quanto sente il bisogno di proteggere la propria intimità. In quel periodo inizia a diventare evidente che non vuole essere una pop star tradizionale. Si sente diversa, non si veste come le altre, non si comporta come le altre. Parla di vulcani, di stelle, di sogni, di memoria, di desiderio, di suoni. La sua arte nasce da un luogo molto profondo e non vuole che venga ridotta ad immagine di copertina. Voglio che la mia musica sia un rifugio, un luogo in cui entrare quando il mondo diventa troppo rumoroso. In quegli anni Björk vive tra Londra e New York, due città che pulsano di musica e di contraddizioni. Da una parte le notti nei club techno e jungle londinesi, dall'altra l'energia industriale e sporca della East Coast americana. Nell'estate del 1995 esce uno dei dischi più importanti degli anni 90. È il secondo album di Björk. Si chiama Post. Debut era come il mio diario segreto. Post è la città intorno a me. È tutto quello che mi entra negli occhi e nelle orecchie. Dagli archi all'elettronica, dal ritmo ai momenti di silenzio. Post costruisce un'atmosfera unica, quasi cinematografica. L'album è un vero viaggio emotivo, molto intenso. Si passa infatti dalla forza ribelle, quasi militare, di Army of Me. Ci sono momenti di dolcezza, di fragilità come in Isabel e Possibly Maybe, e momenti di pura esplosione come la cover teatrale e ironica di It's All So Quiet. So still. About a guy.
to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow.
Alcune recensioni di Post. Pitchfork l'ha definito un capolavoro che ha portato Björk a un livello di creatività senza precedenti, evidenziando la sua capacità di fondere elettronica, pop e poesia in modo unico. Il Guardian ha lodato la varietà e la ricchezza emotiva dell'album, sottolineando come Björk riesca a trasformare l'innovazione in qualcosa di accessibile e personale. Il Rolling Stone ha apprezzato la coesione nonostante la grande varietà di generi, definendo Post un viaggio emotivo e sonoro senza precedenti. Abbiamo accennato alla collaborazione tra Björk e Michel Gondry. I due si sono incontrati nei primi anni 90, proprio quando entrambi stavano iniziando a farsi un nome nel mondo dell'arte e della musica. Lui, regista francese, con un approccio visivo molto creativo e innovativo, e lei, la cantante islandese con uno stile unico e sperimentale. Tra i due scattò subito una forte intesa artistica e personale. I video creati da Michel Gondry hanno definito l'immagine di Björk in quegli anni. Anche se la loro storia d'amore non è durata a lungo, rimane davvero un capitolo importante nella vita di entrambi. Il loro legame è stato un mix di passione creativa e di affetto e ha lasciato un segno indelebile sia nel mondo dei video musicali che nelle carriere di Björk e dello stesso Michel Gondry. Da un punto di vista personale, in quegli anni Björk vive anche dei momenti drammatici. In particolare un caso di stalking e tentato omicidio sconvolsero la sua vita. Un fan, Lopez, con forti disturbi psichiatrici, iniziò a seguire ossessivamente Björk nel 1993, scrivendo oltre 800 pagine di diario sulla sua relazione immaginaria con lei. Quando scoprì che Björk aveva una relazione con Goldie, Lopez progettò un attentato: spedire un pacco bomba contenente acido solforico all'etichetta discografica di Björk a Londra. Documentò tutto con una telecamera, oltre 18 ore di video dove raccontava i suoi pensieri disturbati, montava il pacco bomba e infine si suicidava. Il pacco bomba fu spedito il 12 settembre del 96. La polizia americana trovò il corpo di Lopez il 16 settembre e guardando i video scoprirono il piano e così avvertirono Scotland Yard, che riuscì ad intercettare il pacco prima che arrivasse a Björk. Ovviamente Björk era sconvolta e profondamente scossa. Dichiarò che non voleva che nessuno si facesse del male per lei e si ritirò momentaneamente dalla scena pubblica. Tornò in Islanda per stare con la famiglia. Il 20 settembre del 1997 viene pubblicato Homogenic.
Accident that happened, follow the dot, coincidence. accident makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscape.
Dopo il successo di Post del 95, Björk voleva creare un album più personale e coerente, che riflettesse ancora di più la sua identità e le sue origini islandesi. Per questo si spostò a Reykjavik, con alcuni periodi passati a Londra e Berlino, immersa in ambienti ricchi di ispirazione e con una forte scena elettronica. We'll be right back. Bjork lavorò a stretto contatto con il produttore Mark Bell, membro del gruppo LFO, che contribuì a dare un taglio elettronico più duro e minimale, in netto contrasto con la varietà di post. Collaborò inoltre con il compositore islandese Sirkusson e con la Reykjavik String Octet per integrare archi e arrangiamenti orchestrali, creando un mix unico tra elettronica e musica classica. La recensione di Pitchfork dice: l'album era concepito come una sorta di ritratto sonoro della sua nativa Islanda. Bjork immaginava i beat come vulcani ruvidi e ricoperti di morbido muschio, ricorda Marcus Darves, le cui percussioni costituivano la base ritmica per la sua scrittura. Volevo che Homogenic riflettesse le mie origini, ciò che sono, ha detto Bjork a MTV. Immaginate se esistesse la techno islandese. L'Islanda, uno dei paesi più giovani geograficamente, è ancora in divenire e quindi anche i suoi suoni sono ancora in divenire. Negli anni 2000 Bjork attraversa una delle fasi più affascinanti e complesse della sua carriera artistica. In questo decennio si libera definitivamente dei confini del pop tradizionale e si immerge in un percorso di ricerca sonora e visiva senza compromessi. Dopo aver esplorato l'elettronica e l'energia pulsante degli anni 90, in questo periodo si concentra sull'interiorità, sulla voce, sul corpo e sulla relazione tra umanità e tecnologia. Nel 2001 pubblica Vespertine, un album intimo, quasi sussurrato, costruito con suoni delicatissimi, arpe, cori islandesi, l'elettronica appena percettibile. È come se Bjork volesse cantare dall'interno della sua casa. È un momento felice per Bjork. Vive una bellissima storia d'amore con l'artista Matthew Barney. Questo disco è pieno di canzoni d'amore, l'amore per i figli, l'amore per il compagno, l'amore per la madre e l'amore per l'Islanda. Tre anni dopo Vespertine esce Medulla e qui Björk compie un gesto ancora più radicale. Non ci sono chitarre, non c'è la batteria, non c'è la tastiera, ci sono dei beatbox, cori medievali, voci inuit, vocalizzazioni sperimentali. Un'opera unica che mette in discussione l'idea stessa di cosa sia una canzone. Un disco molto difficile da assimilare. Un altro momento estremamente coraggioso nella vita artistica di Björk.
Lokar augum blám litla stúlkan mín.
In questi ultimi anni Björk è tornata a vivere in Islanda. Björk ha vissuto quasi tutti gli anni 2000 a Brooklyn e dopo così tanti anni ha deciso di lasciarla e di andare a vivere in Islanda. E anche oggi, alla soglia dei 60 anni, non mostra segni di stanchezza. Anzi, sembra più consapevole e libera che mai. Abbraccia nuovi formati, libri, film, installazioni. Non abbiamo parlato della sua esperienza cinematografica, ma solo per questione di tempo. Ricordiamo uno dei film più famosi di Lars von Trier, Dancer in the Dark, e lei splendida protagonista. Un'esperienza molto difficile per lei, che infatti non tornerà al cinema per molti anni. Björk non poteva anche che essere un attivista, soprattutto dell'ambiente. Difende la biodiversità, riflette sull'intelligenza artificiale e negli ultimi anni ha reimmaginato anche il concetto stesso di tour e di performance, mettendo al centro, dice lei, la qualità della vita, il benessere e la sostenibilità. Björk ha certamente cambiato il modo in cui una donna può scrivere, produrre, apparire e occupare spazio nel mondo della musica. ha sempre scritto, arrangiato, prodotto e persino programmato gran parte della sua musica. In un'industria dove spesso le donne vengono ridotte al ruolo di interpreti o muse ispiratrici, lei si è imposta come mente creativa a 360 gradi. Mi capita spesso di leggere recensioni che danno il merito del mio suono a qualche uomo con cui ho collaborato. È come se io fossi solo l'interprete, e non lo accetterò mai. Anche in questo caso l'importanza di quest'artista non è solo musicale, ma culturale. È un simbolo vivente della libertà creativa femminile e continua ad ispirare chiunque voglia riscrivere le regole. Bjork non è mai stata dove volevano trovarla o incasellarla, ed è proprio lì che ha lasciato la sua impronta, nei luoghi in cui nessuno era mai stato. E salutiamo Bjork con una delle mie canzoni preferite degli anni 90, una canzone che sin dalla prima nota mi ha catturata, una canzone che mi ha fatto innamorare di Bjork per tutti questi anni. È una canzone d'amore, è una canzone di ricerca, è una canzone di sogni e si chiama Hyper Ballad.
Closed or open, I go through.